cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Lunedì 18 maggio, questo è il sommario di cose di calcio. In studio lo smemorato bianconero e il profeta, alias Antonio Paolino e Paolo Rossi. K.O. Juve, con Molli scricchiola, Spalletti riflette e il CAN decide. Campionato, ultimo atto, il derby, domenica sera alle 20.45, con tutte le altre ipotetiche partite che decideranno le sorti Champions anche della Juventus. Game over, per davvero, la Juve si butta via da sola e scivola in Europa League. Spalletti si mette in discussione, cosa dirà alla proprietà? E poi mercato Juve, tutto azzerato, tranne i ritorni dai prestiti. Il primo sarà Rugani, dalla Fiorentina. Buona giornata, mi presento, da oggi sono... No, bisogna cambiare sotto i nomi. Anzi, non te lo posso neanche dire perché sono lo smemorato bianconero. È al mio fianco,
il profeta.
Ricordo solo il profeta. Perché il profeta, Paolo?
Perché quest'anno ho detto che la Juve poteva vincere lo scudetto con due condizioni, che l'Inter e Napoli non ammazzassero il campionato. Non l'hanno ammazzato... cioè l'Inter non ce l'ha vinto, sì, però io pensavo che la Juve almeno arrivasse terza, quindi il profeta, quindi se qualcuno pensa che io dica delle cose esatte, non mi ascolti.
La puntata sarà questa oggi, eh? Questo l'avrete riconosciuto, non so più come si chiama perché io sono invece lo smemorato bianco-nero.
Ma perché hai perso memoria?
Al 95esimo ieri. Okay, ho resettato tutto, okay, perché credevo che capitasse qualcosa, ma non mi ricordo cosa è capitato.
Ha vinto Sinner.
Ha perso Panatta. L'ha battuto Panatta. Ecco, noi siamo un po' il volto di Panatta, no? Che 50 anni dopo concede questo abbraccio sentito a Sinner.
Tu sei più giovane di me, quindi non ti ricordi. Io 50 anni fa avevo 11 anni, quindi patii molto lo scudetto del Toro, da ragazzino che faceva la quinta elementare, quindi insomma, quello è, ogni 50 anni c'è un'umiliazione. Qualcosa. Questa volta ci siamo riusciti a farcela prima, cioè il derby quasi diventa un amichevole, perché insomma, poi calcio è strano, calcio può succedere sempre di tutto, però come abbiamo visto ieri, perché quello che
quelli che hanno fatto
prima succedere tutto siamo stati noi,
assolutamente. Però vi ricordate, l'unica cosa che ricordo che avevo detto, guardate, ha perso il Milan la volta, il Napoli, può capitare che noi con la Fiorentina
però
si perda. Allora, quando non sarà una puntata tarallucci e vino,
no.
Poco per volta la memoria ci tornerà ad entrambi.
Ci sarebbe bisogno,
Anzi, io so che lo stuzzico, perché da stamattina che urla negli studi di registrazione
Non urlo, io non urlo.
No. Urla dentro la tua coscienza.
Allora, oggi... E chiunque dica io
anche la postura,
chiunque
chiuso,
dica io l'avevo chiuso. Detto felice, mi fa arrabbiare, sì, perché
assolutamente
chi l'aveva detto bravo, vuol dire che è stato capace a intravedere questo sfascio, però si soffre, perché io personalmente di vedermi l'Europa League dopo 15 anni non è che sia proprio, oddio, sì, abbiamo vissuta con Allegri che era uscito dalla Champions quando c'era,
siamo
la possibilità
scivolati lì,
esatto, l'abbiamo vissuta con De Neri, insomma, la Juve sesta era da tanto tempo che non la vedevamo, quindi
sarà bello giocare il giovedì sera.
Quindi sarà bello giocare il giovedì sera. Siamo finiti nell'Europa minore, fatto salvo appunto miracoli dell'ultima ora.
Ecco,
e questo è il risultato. Insomma, bisogna partire da qui. Quindi amarezza, ci mancherebbe
assolutamente
altro.
Tantissima, non ce lo si augurava, ma si intuivano delle caratteristiche di una squadra troppo ballerina per certi versi.
Però sai, Antonio, anche su questo, no?
Dimmi.
Per carità, però voglio dire, la Juve con Spalletti non è stata ballerina. La Juve con Spalletti ha avuto dei momenti molto positivi, dei momenti di continuità nei risultati, e quando ha fatto gli scivoloni, tendenzialmente si è riscattata subito dopo. Cioè, da Juve Verona, che è stato un buco nero, no? L'annuncio, adesso possiamo dire quasi il trailer di quello che è successo ieri, però da Juve Verona noi andiamo a Lecce e in 12 secondi fai gol. E vedi una squadra che ha voglia di vincere, vedi una squadra che è in grado di vincere, vedi una squadra che costruisce, che fa gioco, che attenta, per carità, con le disattenzioni di sempre, però non prende gol al primo tiro a Lecce, anzi Di Gregorio fa una buona parata, eccetera eccetera. Quindi dire che con la Fiorentina questa trappola era prevedibile, ti dico anche di no per un altro fatto. Cioè, gli ultimi due risultati della Fiorentina, Roma-Fiorentina 4-0, Fiorentina-Genoa 0-0.
Tre partite senza segnare.
Ecco, cioè, voglio dire, ieri era, non ti dico facile, perché nel calcio non c'è più nulla di facile, però insomma, che noi assistessimo a una partita in cui oggettivamente non c'è stata quasi mai la speranza di recuperare seriamente, perché poi bisognava vincere la partita, direi proprio di no.
Paolo,
cioè, questo è un buco nero diverso da tutti gli altri, più profondo, più serio, più pesante.
Perché capita nel momento decisivo, cioè i momenti decisivi,
cioè,
non
noi eravamo
sei
terzi, tu inizi la partita che sei terzo. Cioè, insomma,
con molta paura, se, però meno certezze di quelle che avresti dovuto già avere alla terz'ultima, alla penultima giornata.
Ieri non è che il Milan abbia fatto una grande partita a Genova, non è che il Como ha fatto una grande partita col Parma, cioè, arriva allo sprint finale. Ci siamo detti l'altro giorno, è stato interessante il dibattito che abbiamo fatto, perché io a un certo punto ti avevo detto, guarda che se c'è una qualità che la Juve secondo me può mettere in campo in questo finale, è che la Juve ne ha già passate di situazioni difficili, quindi dovrebbe essersi fatta un
e
po'...
E questo...
Cioè, era molto più difficile rimontare Galatasaray, e lì ci siamo quasi arrivati.
Io non gli ho mai dato troppa importanza
era
quella
molto
vittoria.
Più di... È vero, hai ragione, però
non gli ho dato mai troppa importanza.
Che arriva... al momento buono e scompare.
Doveva reagire.
E scompare.
Esatto.
Cioè, il problema non è che noi ieri abbiamo trovato...
Mi sembra il ballo delle debuttanti.
De Gea che fa i miracoli, abbiamo preso due pali. No, noi abbiamo giocato malissimo.
Non tiri mai dal limite.
Quindi,
e gli altri tirano con Mandragora che entra.
Se tu fai una partita del genere al momento topico... c'è qualcosa di molto profondo.
Bravo, bravo. Questo è il ballo, nel senso mentale. Cioè, ci convincevamo... Forse l'avevo detto anche nel penultimo editoriale, perché quello di oggi va a toccare un aspetto a te caro, tra virgolette, che ho riassunto un po' prima della mezzanotte, perché ce l'avevo
giocato a mezzogiorno.
Però c'era...
Ma io te vuoi scrivere di notte? Perché
però c'era il
po'.
Fantacalcio da seguire in famiglia, capito?
Vabbè.
E quindi ho dovuto fare anche altro. Mm. Però, a mio avviso, nell'editoriale che potete trovare su Bianconera News, che alcuni tratti ha ripreso anche Paolo... con i suoi commenti social, no? Attenzione. La Juve si butta via da sola e scivola in Europa League. Allora, intanto mi stuzzica farvi questa domanda. Quanti ci credo ancora di voi? Non nel calcio poco... No, rispondete quello che volete. 3-4-0, 5-4-2-5, 3-2-4. Quanti ci credono ancora? Perché qui mi sono tenuto largo. Scivola in Europa League... No? Peggio non possiamo fare perché la Conference va all'Atalanta, ma meglio non vincessero Milan e Roma, vincessimo noi col Toro e non arrivassimo a pari punti col Como, passeremo noi, torneremo in Champions. Allora dico, al di là della difficoltà o meno, no? Cosa dice il vostro algoritmo nel vostro cervello? Quanto ci credete? Ancora, non davvero, ancora, perché è tutto possibile. Io sono dei pessimisti in questo momento, del gruppo dei pessimisti. Poi ci ha colpito anche la frase, la dichiarazione di Spalletti, che ha tirato in ballo, parlerò, ma certo, è abbastanza ovvio, però il silenzio negli spogliatoi è una cosa che ti farò riascoltare. Futuro in bilico di chi? Cosa potrebbe, quali sono gli scenari? Non quelli che vi augurate, tutti via, solo Spalletti, fuori al Can, fuori i soldi. Cioè, dico, realisticamente, che cosa andrà a chiedere? Cosa spiegherà? Chiederà l'allontanamento di Comolli? Con quale motivazioni? Chi doveva motivare ieri? E lo ha ammesso anche lo stesso Spalletti. Quindi, futuro in bilico di chi e di cosa e perché? Però Paolo, ascolta, perché la puntata oggi parte da qui. Ritroviamo la memoria a tutti e aspettiamo le vostre risposte. La risposta che dà al sottoscritto, chiaramente parto dagli argomenti che interessano a me, poi ce ne sono tanti altri di cui ha parlato, incominciava a tornare lo Spalletti posta nazionale all'inizio del pomeriggio. Però ascoltiamo, perché c'era timore a dire che è stato un fallimento. Chiaro, c'è ancora una giornata, quindi, tra virgolette, mi sono limitato a chiedere che cosa. Ascoltate.
Antonio Polino, Radio Bianconera. Mister, le chiedo se ha sentito qualche dirigente al termine della partita. Sono qui. E che giudizio da lei alla stagione, ad oggi, mancano 90 minuti, della Juventus? Perché magari potrebbe essere diverso da quello che leggerà sui giornali domani, non lo so.
I dirigenti erano tutti dentro gli spogliatoi. Erano tutti lì, eravamo tutti dentro lo spogliatoio dei calciatori, eravamo tutti insieme lì. E quindi li ho visti lì dentro. E poi che cosa? Io do un giudizio molto positivo.
Un attimo, si era dimenticato la parte più interessante. Cioè, capite che c'è un nervosismo di fondo, chiaro, perché è dispiaciuto, non è felice di avere più vacanze. E poi, ripetendoglielo da lontano, il concetto, giudizio sulla stagione della Juve. Prego.
Do un giudizio molto positivo. Io dico che la Juventus ha giocato una grande stagione, parlo del mio periodo, una grande stagione dove degli episodi ci hanno penalizzato per farla essere grandissima. Non siamo stati bravi a direzionare degli episodi che avevamo lì a portata di mano per farla diventare grandissima. Però il mio giudizio è che questa squadra ha giocato un grande calcio, ha fatto vedere dei passi in avanti notevoli e che al di là di quello che è un risultato che poi ti butta all'aria tutto perché poi diventiamo in base a un risultato diversi da quello che siamo. Ieri tutti i propositi di un risultato 2 come ci è successo quelle 2 o 3 volte non ce l'ha fatta diventare grandissima. Però rimane questa idea qui per me della Juventus e dei calciatori della Juventus.
Lo sapevo di colpire nel segno. Allora ti do ancora qualche tempo per recuperare la tua identità.
No, ti faccio la domanda. Scusa, tu quando ti ha fornito questa risposta molto precisa, circostanziata, qual è stata la tua reazione immediata, che non hai potuto esprimere chiaramente? Ma
certo, una domanda,
sentendo,
non è un dibattito, la Juve ci ribatte,
certo, ci mancherebbe. Qual è stata da giornalista, da tifoso della Juve, che cosa hai pensato?
Intanto il cioè ci siamo alzati tutti e hanno rivisto e corretto un po' tutti l'inizio e la fine del pezzo, poi era solo mezzogiorno, eccetera. Rimango esterrefatto da questa risposta e lo scrivo nell'editoriale. Tra le tante cose buone e brutte di questo campionato, stona il giudizio, stona, rimango perplesso. Complessivo dato la stagione, molto positiva secondo Spalletti, che la Juventus ha giocato un grande calcio e fatto dei passi in avanti, dimenticando i 3 fatti all'indietro. Non voglio dire che la Juve non è in Champions per colpa di Spalletti, era il meno problema, tra virgolette, fino a un certo punto. Ma poi quando ha aggiunto che si è però dentro l'Europa League, cioè questo non lo sottolineate. Sì. Va bene, qualcuno magari, lo stesso Elkan, faccio riferimento perché lui chiede poi di parlare ad Elkan, dovrebbe invece spiegargli che era stato scelto per stare lontano dalla Coppa, dalle poche orecchie e dai pochi introiti. Cioè è questo che si chiedeva anche a Spalletti, e un po' di tempo ne ha avuto, perché a questo punto la sommatoria Motta-Tudor è migliore e va in Champions con la fortuna, con la cazzimma, con la rabbia, con una squadra simile, no? E non è il problema solo con Molli, è anche di chi ha accettato questo compromesso, di chi gli ha fornito il rinnovo del contratto prima. E se, e lo dico chiaramente, sarà difficile, ma tra chiedere l'allontanamento di Comolli per il mercato, con una situazione difficile da gestire economicamente, cioè poi cosa mi vanno a comprare, chi mi vanno a comprare, cioè capisco che sarà complicato senza un rifinanziamento, e allora anche con lo stesso metodo di giudizio parlo per teoremi. Altri hanno pagato il posto di lavoro, con o senza contratto. Forse la dignità dovrebbe portare anche a dire quello che ci ha lasciato intuire, che è colpa di Di Gregorio che non para, è colpa di Vlahovic che non segna, è colpa di quello, di quello e quell'altro, ma gli alibi alla Juventus li hanno tirati fuori sempre tutti. Forse il Can deve decidere seriamente di capire quali sono le ragioni migliori e chi riconfermare seriamente, non solo limitandolo nelle potenzialità, anche dal punto di vista economico, nel comprare quello o quell'altro giocatore.
Io faccio veramente fatica a...
Chiediamo poi anche a voi,
a giustificare una dichiarazione del genere e mi sembra... Cioè, io sai cosa... La prima reazione che ho avuto quando ho letto questa dichiarazione, è fatto molto bene a fargli questa domanda, perché altrimenti oggi noi vivremmo in un altro scenario.
Che cioè siamo noi cattivi,
no,
se dicessimo
sì,
che è fallimento.
Che stiamo facendo... Cioè, io credo, sinceramente, che non ho più voglia, non ho proprio più voglia... Ma questa è una mia posizione, sia ben chiaro, ognuno deve avere il suo...
D'accordo.
Non ho più voglia di avere degli allenatori che si credono delle star. Basta.
Bravo.
Cioè, ridatemi Andrea Pirlo, che non parlava quasi, ma che almeno sapeva cos'era la Juve, e quando capisce che la Juve non lotta per lo scudetto, lo dice chiaramente e si assume le sue responsabilità. Cioè, se tu dici...
Sante parole.
Se tu dici...
Sante parole.
Che quest'anno la Juve ha fatto una grande stagione... E tu sei un allenatore che è stato al Napoli, è stato all'Inter, è stato alla Roma, è stato allo Zenit, è stato in nazionale. Cioè, sai che cosa sono le grandi stagioni in un grande club? Se per te arrivare sesto, e sottolinei pure da quando ci sono io, allora da quando ci sei tu? Cioè, ricordiamolo, perché Spalletti prende la squadra da Brambilla dopo Udinese ed è settimo. Ed è lui che in conferenza arriva e ci spiega a domanda... Ma si può ancora lottare per lo scudetto? Lui dice, ma certo, con questa rosa si può lottare per
lo scudetto. E siete voi ogni tanto che mi dirà dopo, no? Ora, se mi volete far credere che questa squadra non sia
all'altezza. Non lottiamo per lo scudetto, Vlahovic si infortuna, Bremer agli alti e bassi, tutto quello che vuoi. Nessuno ti ha chiesto questo. Ma se tu mi dici, ieri, dopo quella partita lì, in cui giustamente tu parti dal presupposto che ti assumi le tue responsabilità, perché lo dici, no? Non è che ieri poteva dire buttare... come dire, immondizia sulla squadra, doveva assumersi la responsabilità di una partita sconcertante, e tu mi vieni a dire che questa è stata una grande stagione, e se ieri fossimo arrivati quarti sarebbe stata grandissima. Per me, se sei John Elkann, vai a casa.
Bravo,
punto.
Bravo.
Per me,
la logica è questa.
Se sei John Elkann, il problema è che John Elkann tanto non sa cosa fare. Quindi,
e si tiene...
quindi il fatto stesso che, tra l'altro, Spalletti salti completamente il resto della dirigenza, cioè con Mollie e
Chiellini
non esistono.
Grave.
Non esistono. Ora, se noi siamo veramente, è una fase della storia della Juve nella quale l'allenatore sta chiedendo praticamente i pieni poteri. E soprattutto detta la linea e addirittura l'interpretazione.
E vado a
perché
dirlo
se
alla
tu sei l'allenatore della Juve e arrivi sesto, ti devi vergognare. Cioè, non puoi dirmi che è una grandissima stagione. Mi puoi fare un'analisi, mi puoi dare tutte le giustificazioni del caso, ma dire che sarebbe stata una grandissima stagione arrivando quarti. Ma sei alla Juve, ma come fai? Ma mi sembra,
ma no,
veramente quello della nazionale.
Ma sei alla Juve, scivolata dal terzo
al sesto
posto
nell'ultima giornata.
E una settimana fa dicevi esattamente il contrario.
Ma sì,
attaccando chi criticava i limiti di questa squadra, restano fino all'anno prossimo.
Va benissimo. Ma poi ti hanno confermato in corso d'opera. Ti hanno confermato
che non avrebbero dovuto farlo.
Ti hanno confermato prima dell'ottenimento dell'obiettivo. Tu ieri devi chiedere, tra virgolette, di giustificare,
scusate,
perché
a tutti andrò, scusate, a chiedere le scuse a John Elkann,
dobbiamo capire eccetera eccetera. Ma cioè, è veramente incredibile questa storia.
Ah, Paolo, mi ero dimenticato la chiusura del mio pezzo. Magari lo stesso Elkann dovrebbe invece spiegargli che era stato scelto per stare lontano, appunto, dalla Coppa, dalle poche orecchie, la Europa League, e dei pochi introiti utili anche per, torno a te, utili anche per saldare il suo stipendio aumentato sulla fiducia. Cioè, a un certo punto tutti abbiamo avuto fiducia, anche noi, ma è come per dire, mi hai garantito che mi dai il mutuo e io intanto ho comprato casa. E non è che adesso mi devi rifinanziare il mercato perché io non sono stato capace e sarà colpa di John Elkann. E non vado a dettare le regole a casa mia, perché conosco già tanti colleghi che fanno così. A volte bypassano i passaggi amministrativo-burocratici, no? Nel mondo del lavoro anche. Ci sono delle regole ben precise. Se no, fai l'influencer, apriti la tua ditta e funziona come
però
vuoi.
Guarda, c'è un effetto positivo. Per me, parlo di nuovo per me. cioè proprio da tifoso. Io il prossimo anno, anche perché quest'anno invece pensavo molto altro, quindi l'ho detto, ho sbagliato e tutto, io il prossimo anno parto con una tranquillità. Io non, cioè,
sei lo smemorato bianconero?
No, parto con veramente con una tranquillità, nel senso che...
io sono molto amareggiato.
Non ho aspettative. Cioè, mi sembra che veramente, come dire, se l'oggetto della tua passione sta mutando natura, e per me la Juve sta mutando natura, ma non perché non vince, ma perché permettiamo di dirci da gente che la Juve forse non sa cos'è, che sono grandissime le stagioni dove si arriva quarti e sono grandi quelle dove si arriva sesti. Quindi se noi permettiamo questa roba qui, siamo diventati un'altra roba.
Bravo.
E se diventi un'altra roba, io mi guardo tranquillamente le partite e vediamo lui dove ci porterà. Vediamo dove ci porterà lui,
allora,
dove ci porteranno i dirigenti,
Paolo,
eccetera, eccetera. Perché di juventinità in una dichiarazione del genere non c'è zero,
c'è
meno 100,
certo.
Meno 100. E qui stiamo parlando di un allenatore di una presunzione intollerabile per me, intollerabile. Cioè siamo esattamente dalle parti di quello che prima di Italia-Spagna va in TV a raccontare, ma non prima, 4 giorni prima, il giorno stesso. Noi, loro, li andiamo a sfidare, noi vogliamo giocare a quel calcio 10, eccetera. Facciamo una figura in cui non vediamo la palla. Non vediamo la palla.
Qui dovevi salvare...
Spalletti è quella roba lì,
è
adesso.
Quella roba lì, sì.
Cioè, tra la fallimento della nazionale e fallimento della Juve, perché è un fallimento. Non mi puoi dire che giochiamo bene quando non riesci a fare 6 punti tra Verona e
quando
Fiorentina.
Quando tieni palla
per
gli sulla episodi. Tua tre quarti.
Ma che episodi ci sono stati ieri? Ma che episodi?
Vabbè.
Ma c'è...
In generale, ci scrivono a casa anche gli influenzati. E vi rispondo anch'io. A questo gruppo manca una sola perla per battere il record negativo su tutti i fronti, e domenica
Certo.
Può avverare, è uno che vive in famiglia il derby, e quindi immagino. Di là mi fa gestacci, dovresti vedere quanti il nostro Yves, quanti vocali, e noi abbiamo ritrovato la memoria e quindi ricordiamo 340-54-25-324, cominciamo con i vostri vocali e poi ci azzettiamo. Pagelle, marocchino, che ce l'aveva detto. Lui è uno di quelli che mi ha scritto subito. Te l'avevo detto.
Ha ragione,
ma poi ci siete soprattutto voi.
Buongiorno, direttore. Buongiorno da Riccardo da Perugia. Io sono stanco di vedere 5-6 giocatori in campo che ridono, sorridono, chiedono soldi, che
anche che bisticciano
tra di loro, l'anima, che non sanno nemmeno cosa vuol dire essere lì su quel campo. Chiedo solo questo. La Juve è stata sempre cattiveria e sempre forza agonistica. Noi abbiamo perso quella.
Parte molto dalla qualità del gruppo, dall'esperienza. Mi sono segnato i termini più ricorrenti della conferenza. No, stavo dicendo smemorato,
sì.
E profeta, era un'altra cosa. Pressione, cattiveria, carattere. E allora vi aggiungo un'altra domanda, oltre futuro in bilico per chi e di chi? Quanti ci credono ancora? E vi aggiungo pressione, cattiveria, carattere. Ma di chi? Giocatori, allenatore, società. Per battere la Fiorentina, cosa serviva? Batte la Fiorentina o qualsiasi altra squadra, per essere un po' più tranquilli di quello che siamo, che non siamo sicuramente oggi.
Cose di calcio.
Ritrovata la memoria, ritrovato il numero di WhatsApp, ascoltiamo i vostri vocali perché ce ne sono tantissimi. Quando poi vuoi, vocali, commento e pagellone. Poi ci sarà anche la prossima settimana il pagellone derby stagione.
Buongiorno direttore, buongiorno Paolo Rossi, sono caotico. Allora la situazione è questa.
Io
ieri ero dell'umore ancora peggio di quando abbiamo perso le finali di Champions. Almeno in quell'occasione sappiamo con che squadra abbiamo perso e che squadra eravamo noi e che società eravamo noi. Ieri è stato proprio una cosa veramente deprimente, perché penso che sia l'anno zero di tantissime cose. All'ultimo quarto posto preso anche con Pirlo e Ronaldo all'ultima giornata, quando il Napoli pareggiò col Verona in casa. È stata una lenta parabola di errori. Siamo all'anno zero E, mi sto dilungando un po' troppo. Spalletti, secondo me, sì, si dovrebbe dimettere, ma perché lui si deve dimettere, non perché lo chiede la piazza, ma perché moralmente lui dovrebbe fare un passo indietro e salvarsi.
Cosa capiterà? Lo chiedo a voi, grazie per il tuo messaggio, perché noi qui non aspettiamo, aspettiamo di sapere e conoscere quello che pensate, non quello se ci date ragione o meno.
No, ma Spalletti no? Comunque non si dimetterà, ne sono abbastanza certo, perché se ti vuoi, come dire, già il fatto stesso che lui parli del parlerò in settimana, ti fa capire con l'allenatore intanto che chiaramente ha già capito che non entreremo in Champions, quindi no. Cioè, un allenatore che ha delle idee, come dire, un po' più radicate, fa un altro discorso. In questo momento lui deve andare da Elkan, come ha detto, a giustificare che cosa lui non è riuscito a fare, e quindi troverà il modo per spiegarlo, e probabilmente, visto quello che ha già detto nel corso di questi mesi, addosserà le colpe a parte della dirigenza. E come avevamo un po' detto, non c'è compatibilità tra Spalletti e Comolli, perché Comolli è uno che nella sua testa vorrebbe fare un calcio diverso, un calcio degli algoritmi, e quindi che andrebbe anche a prendersi l'allenatore sconosciuto, per dirci, no? È la verità fino in fondo. Mentre Spalletti, come tutti questi allenatori che hanno una certa età e una certa esperienza, e l'ha già dimostrato anche a Napoli, vogliono arrivare ad avere i pieni poteri. Guarda Gasperini. Cioè, Gasperini ha fatto fuori Ranieri, che non è proprio esattamente semplice, no? Quindi, nel momento di difficoltà. E quindi Spalletti vuole questo. E io credo che la permanenza di tutte e due sia impossibile. E quindi, se è possibile, vorrei capire sulla base di quale compromesso.
Qual è? Limitazione dei poteri di Comolli.
Ma il mercato chi lo fa? Le strategie? Perché Comolli non è l'uomo mercato. Comolli è l'amministratore delegato, è un'altra roba. Cioè è quello che
è
decide.
Quello che decide la strategia.
Che decide la strategia della società nel suo complesso.
Mandato della proprietà,
Su mandato è l'uomo della proprietà. Se non passi neanche da lui, ma passi vai direttamente dal proprietario, io ho problemi con te. Sai, Antonio, la trasmissione Cose di Calcio non mi piace.
Ah,
ho due cose da fare. E ne parlo con te e la miglioriamo. Ok, no. Ti salto e vado dall'editore e mi lamento. Perché Antonio Paolino mi ha messo il microfono sbagliato. Questo sta facendo Spalletti. E
sì,
quindi,
in maniera anche un po' più
E quindi io penso che qualcosa succederà.
Certo.
Oltre al fatto che naturalmente la proprietà probabilmente dovrà ricapitalizzare. E vedremo che cosa ci sarà poi. Però certamente si parte da una valutazione dell'allenatore che faccia fatica. Io vorrei sapere oggi. Comolli all'ultimo degli uscieri della Juve, chi è che pensa che sia stata una grande stagione?
Chi pensa che sia stata una grande stagione? Iva ha alzato il braccio, ma per dirmi che c'è l'ospite già pronto, forse anche un ospite al suo fianco, un marziano. Sei riuscito? È sceso a prendersi le pagelle. Ciao Marco Sanfelici.
Ciao Marco,
attenzione perché è l'ultima pagella casalinga della stagione,
quindi sentiamo una pagella definitiva,
una pagella che valorizzi il bel gioco, il bel calcio e la conquista dell'Europa League,
questa meravigliosa stagione secondo il mister.
Prego.
Io non ho parole, ma non ho parole, ho solo dei raffronti, se vogliamo, dei confronti. Ritorno al secondo anno col settimo posto. Già allora c'era la stessa proprietà, che però aveva fatto sotto certi aspetti un passo indietro, e ho detto al cugino, guarda, pensaci tu, perché io non so più a che santo lottare. Ed è stata una fortuna. La Juventus deve essere data in mano a persone che prima di tutto, quando si svegliano, hanno un primo pensiero alla Juve e non al resto. Questa è la realtà. Se oggi siamo nella confusione più forte, più profonda, più umiliante, è perché evidentemente c'è qualcuno che permette questa cosa e permette il disordine. E non c'è nessuno che ha qualche cosa. Faccio una domanda agli amici che ci ascoltano: c'è qualcuno a livello di dirigenza, compreso l'allenatore e molti dei giocatori, che immediatamente si possono identificare, si può identificare con la Juventus? Non lo so, salvate il soldato Chiellini, perché ormai neanche più lui. Questa è la realtà. Qui è ancora peggio di quando eravamo riduci dal secondo settimo posto. Qui siamo ancora peggio. Siamo ancora peggio perché? Perché sono stati trovati, comprati, giocatori. Probabilmente perché tecnicamente magari valgono anche qualcosa. Ma nessuno ha pensato di capire se questi hanno carattere, hanno personalità, hanno voglia di riuscire, hanno voglia di spaccare il mondo. Io sono stanco e arci stanco di vedere delle immagini dagli spogliatoi prima che le squadre entrino in campo, con giocatori che si abbracciano, che si vogliono bene, si vanno a cercare. Ma che cos'è? Cioè, io sono vecchio, lo capisco. Ma per me quando entro in campo non c'è nessuno che... Nessuno! Io mi ricordo di una volta che addirittura Ferguson andava ad abbracciare i giocatori che gli giocavano, che gli giocavano contro, che erano ex del Manchester United, e manco lo consideravano. Stavano entrando in campo. Cioè, o ci si immedesima con quello che è il calcio, in senso serio, con la C maiuscola, o altrimenti se un rendezvous fra vecchi amici, ma perlomeno incominciamo drasticamente a tirare giù gli stipendi e a non chiedere certi quattrini agli spettatori, perché non c'è più niente di quello che ci ha dato il senso, il gusto, il piacere e la passione. Non c'è più nulla.
Marco, ti fermo un attimo perché è molto interessante, però così lasciamo spazio anche alle domande. Immagino, si capisce... È la prima volta che ti vedo così, ma giustamente anche. Ti chiedo, quello che dici è riferito prevalentemente alla squadra. Non dimentichiamoci che poi la partita la deve vincere anche la squadra, che l'allenatore incide, il solito dato statistico che ripetiamo, ogni probabilistico che aggiungiamo ogni volta in questo ragionamento. Però non ci vedi anche la delega qualche mese fa, quando viene data a Spalletti nel rinnovargli il contratto, quasi come siamo certi che siamo in buone mani per galleggiare e arrivare fino in porto?
Allora, io vedo solo una cosa. Il proprietario della Juventus non deve stare ad Amsterdam. Deve vivere come Spalletti giorno e notte a Jay Hotel. Esagero, lo capisco. Ma per dire che tu non puoi permettere cose che in altre società puoi permettere. La Juventus è una cosa che non ha niente a che vedere con tutto il resto. Allora, se non sei in grado di poter gestire, piuttosto cedila. Ma se sei il capo, se sei il proprietario, eccetera, tu non ti puoi permettere di pensare che sia una delle tante cose che hai. Perché non è così. Perché non è così. E allora... non puoi permetterti che un allenatore dica delle cose che sono fuori dal mondo dopo una sconfitta vergognosa con una squadra che doveva stravincere. Dopo 10 minuti io ho guardato mia moglie e ho detto: sai cosa c'è? Che questa sera è brutta, perché questo, invece di fare loro la partita, di mettere la Fiorentina nella propria area di rigore, li lasciano fare gli altri.
Gli hai dato fiducia alla Fiorentina. Io ho parlato con alcuni della Fiorentina, credimi. E ha ragione Davide da Bologna, poi passo la parola a Paolo, e ti pregherei di... Tanto è facile, c'è la media aritmetica dei voti per i marziani, no? Avete visto i giocatori all'inizio del tunnel? Quelli della Fiorentina seri e concentrati, i nostri tranquilli e sorridenti. Una sfumatura... Pesa sì. Poco, ma pesa. Paolo, cosa aggiungi o cosa hai da chiedere?
No, Marco, permettimi, però io capisco, cioè io sono arrabbiato forse anche più di te e l'ho espresso prima, però non siamo più nell'era del collegio. Cioè non è che, cioè, se stabiliamo che i giocatori della Juve debbono avere John Elkann che dorme al J Hotel per esprimere quello che sanno e viviamo, cioè viviamo in un mondo che non esiste più. Cioè, l'Inter c'ha una proprietà straniera, il Milan c'ha una proprietà straniera, la Roma ha una proprietà straniera, il Como è una proprietà straniera. E vanno in il Napoli ha una proprietà italiana di un imprenditore che ogni tanto a Napoli e spesso negli Stati Uniti. Cioè, smettiamola di dare alibi a questi qua. Sono professionisti, guadagnano chi 6, chi 5, chi 4, chi 3 milioni. Non è che adesso noi non riusciamo a battere la Fiorentina perché John Elkann non è presente. Perché quando John Elkann è presente, Juve Verona c'era, abbiamo fatto la stessa prestazione. Cioè, e quando Andrea Agnelli prende la Juve nel 2011, perdonami, ma Marotta e Paratici erano due juventini? No, erano due professionisti che primo anno sbagliano tutto e poi il secondo anno invece azzeccano tutto. Cioè, non è che... E adesso abbiamo più juventinità adesso di prima, Chiellini è uno dei nostri tre più grandi giocatori della storia. Quindi iniziamo a dire che giochiamo male. Il calcio è gioco, questo è il punto. Giochiamo per non avere risultati. E i risultati dipendono dall'allenatore e dal giocatore. Punto. E la Juve... Poi, se dobbiamo fare un discorso sulla campagna acquisti, prendiamo Como lì e lo mandiamo a casa. Però ieri non è colpa di Elkann se questi qua non riescono a fare un gol alla Fiorentina o se Di Gregorio non riesce a prendere un tiro. Perché se no, continuiamo a fare sempre il solito discorso. È colpa di Elkann
un passaggio
lo
decente.
Sviluppo della società. Ma Elkann era proprietario della Juve in tutta l'era di Agnelli, sia ben chiaro. E io sono il primo che festeggia quando se ne va via, sia ben chiaro, perché mi hanno rotto. Però, per battere la Fiorentina, ci vuole una squadra che giochi come contro il Lecce. Punto. Punto. Non ci vuole, non bisogna discendere dall'uomo di Neanderthal. Basta giocare come contro il Lecce. Punto.
Marco,
Paolo,
ti lascio
ho detto che...
aggiungere.
Eccomi.
Prego, prego.
No, dicevo Paolo, ho detto che esageravo. Ma forse volevo giusto dire che probabilmente c'è una scollatura tra proprietà e tutto il resto, che poi la proprietà sia straniera ci può anche stare, ma probabilmente ci sono forse dei livelli all'interno della dirigenza superiori in queste squadre che tu hai detto, e io sono convinto di questo. Non solo, ma probabilmente c'è un'altra capacità a livello di scouting per trovare i giocatori.
Ma quello probabilmente,
se tu li prendi uno per uno, la squadra, io sono una buona squadra. Ma quando devono stare insieme diventa problematico. In più, secondo me, quello che questa stagione ha detto è che questa rosa è una rosa illeggibile, non lo so, in qualche maniera non prevedibile. Ogni volta che comincia la partita non sappiamo assolutamente come può finire. Cioè, questo tipo di problema, secondo me, è un problema che Spalletti lo ha dovuto, gestire e continua a gestirlo e non riesce a venirne a capo perché l'approccio di ieri è un approccio di una squadra di scolaretti. Ma io sono convinto che Spalletti per tutta la settimana li abbia messo in condizione di entrare e spaccare il mondo. Il problema è che appena entrano in campo, la prima azione marcata Juventus è stato un rinvio fatto da Combiners sui piedi di Dodò, se mi ricordo, o di Parisi, prima ancora che poverino, e facciamogli tanti auguri, abbia avuto l'infortunio che ha avuto. Cioè, per dire che immediatamente abbiamo visto che sono entrati sbagliati, sono entrati
Marco,
senza concentrazione.
Marco, mi permetto di aggiungere però un dato. Sulla base di quello che mi dici, io sono convinto, non sono poi così convinto, no? Che Spalletti abbia agito bene nel preparare quella partita. Io ho paura che il ritmo che vediamo in campo, ma me lo dicono gli allenatori, 2-3 allenamenti da utente le ho fatti anch'io, sia come giocherelli durante la settimana per non rompere un po' il ginocchio, per accettare il compromesso. Cioè, Combiners, i miracoli su questo giocatore, e io stravedo per quella tipologia di giocatore, quando giocava all'Atalanta, quando è arrivato, non ha senso metterlo, perché penso che non abbia fatto molto diversamente da quello che ha fatto in settimana. Ildiz, sostituirlo al 90esimo, non che avremmo vinto senza Ildiz o con Ildiz sostituito prima, è uno che ha male al ginocchio. Quindi mantenere solo la facciata, a mio avviso, porta a incidere anche col ragionamento che avete fatto, no? Così distante, così vicino, con tanti anche radioascoltatori. Oggi siamo ai 1000 messaggi, tra virgolette. Di solito con la vittoria ne otteniamo 200-300, cioè ci ascoltano in modo passivo. Qualcosa vorrà dire. Qui dovevo vedere un po' che la fragilità di questa squadra, che tu definisci una buona squadra, no? Nei singoli, una discreta squadra, è sufficiente per battere la squadra dell'oratorio. No, la squadra dell'oratorio non è la Fiorentina, però abbiamo mascherato tutti i problemi, arriviamo al dunque. Non posso non dire prima, non posso dire quello che ho sentito dire e che abbiamo ascoltato da parte dell'allenatore, perché temo che quello sia lo standard per non rompere il cristallo finto, no? Dello spogliatoio, per allungarsi la vita e dettare le proprie condizioni. Cosa ne pensate? E poi dobbiamo fra un po' salutarci, noi abbiamo ancora tempo. Marco, dacci anche qualche valutazione per i marziani, perché questi non capiscono la Juve. Se ci mettiamo anche noi a fare i filosofi, come dicono da casa, da cacciare c'è solo il filosofo. Io non lo sono, io sono smemorato. No,
certamente l'uscita di Spalletti relativa...
No, al di là dell'uscita, capisci, è proprio... quello che è quello che rispecchia l'andatura della Juventus, secondo me. Prego, scusa.
È una roba che non si può ascoltare, non si può sentire. Bisogna cominciare ad analizzare lui se cosa aveva in mente in quel momento quando l'ha detto. Sì, ma certo, ma le colpe sono di tutti, questo è fuori di dubbio. Le colpe forse meno che i tifosi. Poi le colpe sono veramente...
Hanno fischiato anche fin poco ieri, credimi. Hanno fischiato anche fin poco.
Devo francamente sì, ma poi hanno una pazienza enorme, insomma. La realtà è questa, perché è così.
Abbonamenti aumento del 10% per l'anno prossimo, arrivano già le proposte, vi dico solo questo. Quindi non vorrei trovarmi anche lo stadio vuoto? No, perché c'è il riciclo. Purtroppo si ragiona, quello scontento non va, quello che non è mai andato spera e quindi pagherà il 10% in più. Prego.
Tu hai detto una grande verità, è il motivo per il quale la Juve può anche aumentare dopo una stagione del genere del 10%. Questo è, siamo troppi, siamo tanti, tantissimi, e quindi qualcuno dietro di ciascuno di noi lo troviamo sempre. Purtroppo è così. Il problema è comunque è un problema irrisolvibile. Giustamente Paolo dice, ma insomma, questo era anche quella domenica, anche quell'altra ancora. Però la realtà è che quando è il momento di cogliere l'occasione, quando è il momento di fare i conti, la squadra si sbaglia. Cioè, ieri non abbiamo fatto un tiro in porta degno di nota. Voglio dire, di fronte al fatto di dover fare tre punti...
Provaci una volta di più. Non
ma
puoi...
sì, ma insomma... Ma ragazzi, ma voglio dire, solo quello. Ecco, è niente di più. Noi non pretendiamo da lui. Però in una situazione di calcio italiano molto mediocre... questa è una squadra che tranquillamente tra le prime squadre ci sta.
Ce l'avevi il pacco d'oro in mano. Il pacco d'oro ce l'avevi in mano.
Certo, ci sta solo se tu lo vuoi, ma fortissimamente. Perché tra l'altro, una cosa che ha detto la giornata ieri, ha detto che nessuno si è tirato indietro. Cioè, voglio dire, e questo se non altro dà una grossa identità di correttezza da parte delle squadre. Quindi le squadre, io non ho visto squadre che remissive, forse solo la Fiorentina a Roma, ma la Fiorentina a Roma probabilmente ha trovato una Roma che dopo 10 minuti vince a 2-0. Cioè la differenza è esattamente l'opposto di quello che ha fatto la Juventus.
Certo. Sentite cosa ci dice un ascoltatore, giro a Paolo, perché sai, quando devo scrivere la notte mi passano tanti pensieri, poi li devo concretizzare. Dovremmo fare una puntata a mezzanotte io e te.
Ma lascia perdere, perché io non mi tengo poi.
Yıldız rinnova, scomparso. McKennie rinnova, scomparso. Locatelli rinnova, scomparso. Spalletti rinnova e con 5 punti di vantaggio su Roma e Como oggi ci troviamo a meno 2. Quindi, Paolo? C'entra qualcosa?
Ma io sinceramente, a me piace guardare in faccia i disastri.
Riccardo, ce lo scrive,
no,
Riccardo.
Se noi iniziamo a pensare che i calciatori sono dei mercenari che nel momento in cui hanno l'aumento di ingaggio, prolungamento del contratto, eccetera, non giocano più, francamente allora dobbiamo imputare alla società che ha fatto queste scelte dando a Spalletti l'idea che intanto lui fosse l'elemento cardine del progetto e che, in virtù anche delle sue richieste su certi giocatori, rimanesse un gruppo storico. Cioè, se non lo fai, non hai dato certezza ai giocatori. Se lo fai, non giocano più. Cioè, io vorrei parlare di quella cosa che si chiama calcio, che è il rettangolo verde, in cui devi mettere dentro un pallone, e in cui vedo una squadra che, 7 giorni prima, Spalletti ci racconta che è arrabbiata, delusa, ha provato dolore, dice in conferenza stampa, per il pareggio del Verona, che ripensa al Milan, che lui non ci ha dormito per notti, perché pensa che poteva fare di più, e che in 4 giornate riesce a fare una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta, quando arriva lo sprint. Io vorrei parlare di quella roba lì. Poi tutto il resto, lo sviluppo della società, i dirigenti, la juventinità, eccetera. Basta che però usciamo dai luoghi comuni, perché abbiamo avuto Tudor, che era lo juventino, dopo l'interista. E guarda com'è finita. Abbiamo Chiellini in dirigenza, come abbiamo avuto Bettega nel 2010, quando le cose andavano bene, andavano male, deve tornare al Juventino, è tornato Bettega, siamo arrivati 11esimi con 6 mesi. Cioè, io voglio che in quel rettangolo gli allenatori
ci sia un passaggio di più,
ci sia un passaggio di più, un colpo di... perché il monte stipendi della nostra squadra, ecco, è tale per cui la Juve non può arrivare sesta, punto. Se no mi vado a prendere Fabregas e vedo che cosa combina con questo materiale qui. Perché c'è basta alibi, ci deve essere quelli che dentro il campo hanno delle responsabilità. Io mi sono sentito parlare, ho sentito parlare in questi giorni di Vlahovic, di nuovo come grande giocatore che vuole 6 milioni, ma l'avete visto ieri Vlahovic? Ma noi diamo 6 milioni a Vlahovic?
Sono d'accordo.
Avete
visto il portiere?
Avete visto chi l'ha preso campo? Quel portiere lì? Questo è il punto.
Eccolo lì. Cioè, il marziano che c'entra.
C'è il marziano che vuole intervenire sul portiere.
Vai.
In sintesi, la differenza in fondo sta nella solita ravata, poi spiegate cosa vuol dire più d'ottese, del non portiere in porta da noi, e quella di De Gea su Consensau nella ripresa. E c'è un mister che insiste a farlo giocare. Che mi ricordi, un estremo difensore così inadatto, non devo averlo visto mai. Regolarmente al primo tiro siamo in svantaggio. Primo tiro sul suo palo, primo tiro smanacciato con la forza di un bimbo e con la spinta dei gamboni pari alla decelerazione di un jet. Se non si va in Champions, la responsabilità singola di Di Gregorio è sterminata da chiedergli i danni milionari.
Siamo arrivati al termine, ti ho dato anche l'assist, potrei essere sindaco dei marziani. Allora, Paolo ha detto, e allora se no proviamo Fabregas, un nome,
no,
tanto per fare...
No, chiaro. Ci teniamo Spalletti, andiamo avanti con Spalletti e vediamo
io
dove
dico,
ci porta.
Io dico, invece...
Certo.
Propongo il Brambilla di turno, no? Perché siamo una squadra da Europa League, quindi mi può bastare chi conosce i nostri giovani, capitasse quello che non capiterà, come ci dice Paolo. Tu che nome aggiungeresti? Perché c'è qualcuno che non siederà più sulla panchina di quest'anno. Non parlo della Juve, in generale, in giro per l'Italia e per il mondo.
Ma guarda, in questi anni l'unico che ha difeso la Juventus, in certi momenti è diventato la Juventus, lui, punto, perché gli altri si erano tutti volatilizzati, è stato mandato via perché ha fatto la cosa più juventina, e cioè quella di protestare contro arbitro, eccetera, per una gestione di una finale di Coppa Italia scandalosa. Ed è finito a festeggiare quella coppa del cavolo, perché tanto non interessa a nessuno, no? Va bene, insieme al suo popolo sotto la curva sud a Roma. Però è stato mandato via perché non piace, non è bello, non gioca bene, eccetera. Però quello, guarda combinazione, quest'anno va in Champions League per una squadra che non è tanto tanto superiore alla nostra, se andiamo a vedere. Ma al di là di quello, uno. E poi dopo sono d'accordo con Paolo. Chi vuoi? Teniamo Spalletti e andiamo avanti con lui.
No, perché da casa mi scrivono: un anno fa c'era chi faceva il tifo perché Conte non tornasse. E con un simbolo di preghiera. Ma fermo qui le ipotesi, perché poi i marziani vanno in confusione e non pagano più l'abbonamento a Radio Bianconera.
Non è che ci dimentichiamo di te, perché iniziano adesso i problemi. Quindi dalle pagelle alle stalle probabilmente sarà la rubrica.
C'è da pulire.
Grande Marco.
Ma è certo che, cosa vuoi, veramente, io vi ringrazio per tutta questa annata stupenda. Poi se mi volete chiamare io vengo.
Ma no, intanto vi ringrazio di cuore. Grazie anche a te. Intanto ti ricordo il 29 maggio 17:30 un piccolo momento tra amici, tra tifosi e per chi vuole c'è poi ancora. Avremo modo, anzi vi beccate tutte le pagelle live di Marco Sanfelici e man mano in questi 15 giorni. Prego.
No, ma poi, ripeto, vi ringrazio sicuramente, quella è una cosa molto bella. Poi c'è qualche progettino qui e là da mettere a posto, se voglio.
Devi andare a parlare però con la proprietà, devi andare a parlare con John Elkann, con l'editore, con me, con il direttore.
Tu sei tutto sufficiente.
Grazie.
E poi, se volete, il prossimo anno ritorno, ma credimi, lo dico a te, lo dico a Paolo, ma molti ci ascoltano. Ieri ho fatto una di quelle fatiche sovrumane a scrivere, perché puoi capire in che stato d'animo.
Ma dai, esagerato.
Tu
adesso per farsi riconfermare in diretta.
Hai fatto delle pagelle grandissime
per una stagione grandissima.
Ho capito.
Vi conosco.
Smettila, Luciano.
Luciano Sanfelici. Prenderti tutti questi meriti.
No.
Ci vediamo anche con Marco Luciano Sanfelici al raduno bianconero il 29 maggio. Se mi rimetti l'email, perché abbiamo la possibilità di inserire ancora qualcuno, scriveteci a eventi@radiobianconera.com. Ricordo un aspetto che qualcuno non ha capito. È un giorno speciale. Noi riserveremo un momento speciale tutti i giorni pensando ai nostri 39 angeli. Poi ci dedicheremo anche ad andare 41 anni dopo quel ricordo tragico a parlare dell'attualità, compete, dobbiamo anche farlo, così come impone il nostro palinsesto e il nostro modus operandi. Grazie a Marco Luciano Sanfelici da oggi, dallo smemorato bianconero e il profeta, sognatore.
Ciao ragazzi, grazie di tutto, grazie veramente.
Vorremmo dire lo stesso, lo diciamo.
Cose di calcio.
Il mio sogno è poter parlare con voi, spero questo possa accadere. Ciao a tutti. Stefano, intanto tutti i giorni su Radio Bianconera. Intanto il pensiero bello, brutto e cattivo come nei film che si rispettano, insieme con Paolo, senza Paolo, con altri nostri speaker tutti i giorni. Penso che questo sia il merito di questo progetto editoriale. Ne stavamo parlando con Paolo, ci frullano tante idee, poi c'è un evento, il raduno. Noi ne facciamo due perché facciamo altro di mestiere che organizzatori di eventi. Uno a Roma, incaricando le due anime bianconere di Due in Bianconero, e una a fine stagione. Vedete, raduno RBN, prima di tutto perché è una data e andremo a vedere, a ricordare l'Aisel proprio in quella data. L'avremo fatta settimana prima, settimana dopo, ma saremo partiti sempre da lì. Questo deve essere chiaro a tutti. La mia coscienza da lì ha cominciato a riflettere sul raduno. Vista la vicinanza col GeoTel, ringraziando anche il GeoTel, il direttore e i suoi collaboratori, un piccolo momento di confronto, 90 minuti di live con chi potrà passare, naturalmente lo sa anche Paolo, saremo precisi nei prossimi giorni, e eventi@radiobianconera.com, proprio per incontrarvi. Non abbiamo pensato ad ex calciatori come abbiamo fatto in passato, abbiamo pensato di mettere a disposizione la nostra presenza, e ci sarà Dario Ghiringhelli sicuramente, ci saranno gli avvocati di Identità Bianconera, per venirci a parlare di quello che non riusciamo a parlare oggi. Io e Paolo lo conosco e lo stimo, e tante volte, per questo ci vedete ancora assieme, ci sono delle priorità, e le priorità in questo momento, purtroppo mi portano a dire arbitro, non arbitro, Gravina, quelle cose lì, devo convogliare sforzi, intensità, ragionamenti su cosa ci ha portato a questa disfatta, su perché Mandragora entra e tira dalla tre quarti e riesce a centrare con la fortuna l'incrocio dei pali, tutto quello che volete, e vedere andare in scivolata, in ritardo, chiunque fosse, Locatelli lo so benissimo, e perché non capita mai il contrario alla Juventus. Vedo e commento e mi arrabbio. Ieri ho fatto la telecronaca a due voci, era sempre la mia. Quello aziendalista che non si doveva arrabbiare e quello che si arrabbiava quando vedeva, perché mi immedesimavo. Se ho il pallone, devo provare ogni tanto a tirare in porta. Se ho il pallone, devo provare a tenerlo un secondo in più. Devo provare a darlo una volta prima di quando lo do. Perché è inutile continuare a giocarla lì. E probabilmente, esaltando le giocate all'inizio del Paris Saint-Germain che lancia lungo lo schema, la butto anch'io là in fondo per andarli ad aggredire, per andarli a mordere. Era la Fiorentina, era una bistecca da cuocere solo per come erano messi. Questo è il calcio che mi faceva giocare e recuperare i palloni sotto le marmitte bollenti da ragazzino, tenendo conservato la bandiera bianconera in tasca, senza asta, perché così mia madre non mi beccava prima di andare allo stadio. Non so se vi ho raccontato un po' del mio essere juventino. Vi garantisco già che durante il ritiro ci saranno delle termiche estive con manica lunga, attenzione alla notizia che vi do, di quelle estive, in maniera che non si vedranno tatuaggi o meno, ma ci saranno queste mimetiche, chiamiamole così, fresche, mi dicono, colore estivo.
La maglia è bella, dai, la maglia è bella. Piaciuta,
però piacendo. Non presentiamola l'anno prossimo, la penultima, perché esatto. È il secondo anno.
E se succede, ormai è una tradizione, ma secondo me non porta tanto bene.
Allora, vedo che tu dai un'occhiata, guarda, te li giro da
quando vuoi... perché vedo ogni tanto... No, soprattutto i messaggi personali...
Non leggiamo quelli personali. Io ogni tanto rispondo per farvi capire... che vi stuzzichiamo, eccetera. State rispondendo in tanti. Futuro in bilico. Di chi è in bilico questo futuro? E chi decide? Cosa chiede? Cosa fa? Chi può permetterselo? Poi, quanti ci credono ancora? Perché pensa lunedì, quando dovrai chiedere scusa, profeta, o io.
Io.
Juve in Champions.
Sono già squalificato. Io sono già squalificato da sei mesi.
Grazie a voi. Grazie a voi. E quindi ascoltiamo i vostri vocali. Dedicato a voi questo spazio, saremo brevissimi. E poi Domenico Marocchino ci inchiniamo.
Ciao ragazzi, sono Simone dalla Svizzera. Ciao. Ma io mi sento proprio come un uomo distrutto, perché per me questa partita sbagliata è troppo. È troppo perché già ero allo stadio contro il Verona, ci sono rimasto malissimo. E ieri pensavo che i ragazzi reagiscono una volta veramente e fanno vedere di che pasta sono fatti, ma sono fatti veramente di una pasta miserabile, perché questi calciatori qua li vediamo già da troppo tempo e non va bene, bisogna cambiarli, perché questi qua giocano col pannolino pieno di cacca fino alla schiena e non va bene. Si fanno addosso quando c'è da rispondere in campo, si fanno addosso davanti ai suoi tifosi, vogliono che noi li gasiamo sempre, ma loro sono quelli che devono entrare con la fame, non noi, che noi spendiamo soldi, ci troviamo, facciamo trovare pronti sempre lì. Sono loro che sbagliano sempre e non ci danno risposta a noi. Intanto ci hanno rovinato l'estate, ci hanno rovinato la serata, la settimana, perché per me la stagione ormai è finita, ma è loro che si devono fare un bel bagno di coscienza in estate e spero veramente che tanti se ne vanno, perché ormai non mi faccio più testa. O no, Bremer se ne potrebbe andare, o no, Ildiz se ne potrebbe andare, non me ne frega nulla, perché per me se ne possono andare tutti, a basta che cominciamo di nuovo a vincere.
Resettare, dice lui. Qualcuno ci chiede, Paolo, sì, però con questo ragionamento sugli allenatori, ma poi sono i giocatori, sostanzialmente lo esprime in termini corretti, pensate che cambi qualcosa? Esatto, è proprio questo. Inizio, do io la risposta. Bisogna chiarire da subito che se la qualità è da 5, mi dicano che si può arrivare a 6, ma che l'obiettivo resta l'Europa League, perché è da tanti anni che galleggiamo tra quarto e quinto posto, per stare stretti o larghi, dipende dai punti di vista. Anche noi dobbiamo capire quello che non vogliamo sentirci dire, e nessun allenatore ci viene mai a dire. Se vince, attacca la stampa, e lo fate anche voi. Se perde, le pressioni, è colpa della stampa, che mette pressioni. Ma chi è che gioca la Juve? Paolo Rossi, io o Yves? Chi è che prende tanti soldi? per portare la Juve in Champions, perché quello è l'obiettivo. Allora, ottima stagione, ma dovevi arrivare in Champions, quindi ottimo meno, al massimo ottimo meno, se vuoi prendermi un po' meno in giro. Paolo.
Ma io credo che è chiaro che adesso c'è la grande amarezza e abbiamo un giudizio noi tifosi, perché non è quello di Spalletti, di una squadra insufficiente, una squadra da sesto posto, e quindi il tema vero è come la rifondi, come, quanti ne devi cambiare, cosa devi fare e soprattutto, come hai fatto capire adesso, il prossimo anno quando si parte, che obiettivo ci si dà? Tutto lì. Perché, come dire, ogni squadra, ogni società, ogni club ha un suo massimo e un suo minimo. Ed è sulla base di questo che devi giudicare, non sulla base di un'idea estetica. L'idea estetica è opinabile, perché a te piace mangiare la pasta asciutta e a me può piacere mangiare il pollo. Ma il problema è qui diverso. Qui è noi, il prossimo anno, partiamo per cosa? Per vincere lo Scudetto? Per entrare tra i primi quattro? Per vincere l'Europa League, per far crescere un gruppo di giovani, c'è questo, bisogna dirselo, bisogna dirselo. Quando è arrivato Spalletti, Spalletti ci ha fatto, come tutti, ovviamente quando sei alla Juve, devi restare nelle prime quattro, perché questo è il nostro habitat, almeno, e lui ci ha detto, no, ma noi per la rosa che abbiamo possiamo anche provare a rimontare. Possiamo provare
quando
anche
io
a fare...
e te la pensavamo diversamente.
Possiamo anche provare a fare qualcosa di diverso. E questo non è successo. L'anno scorso Tudor, alla fine della stagione, ha detto, a me se mi comprate tre giocatori, io penso che con questa squadra possiamo fare delle grandi cose. I tre giocatori che voleva lui non sono arrivati, e poi abbiamo visto com'è andata. Però il punto è avere le idee chiare, perché io ho presente nella storia della Juve anni nei quali ci siamo detti tranquillamente... che non si poteva vincere, si doveva rifondare, e giudicavi su quello. Quello che ci ha detto per tutto l'anno Marocchino, e che ne parliamo poi dopo, l'importante è che si arrivi alla fine della stagione con la consapevolezza che questa squadra ha costruito le basi per vincere. Ce le abbiamo queste basi? Questo io credo che bisogna chiedere, la proprietà deve chiedere a Spalletti. Le hai costruite? Perché Spalletti, nella risposta che fa... non parla solo del gioco, ma parla anche dei giocatori. Cioè, non fa pensare che li vuole mandare via. Fa pensare che deve capire che cosa lui non ha fatto per fare in modo che quegli episodi negativi andassero.
È quel poco che manca.
È quel poco che manca. Ma manca davvero poco, manca davvero tanto. Il prossimo anno, perché poi parliamo anno 0, anno 1. Prossimo anno siamo all'anno meno 2, visto che partiamo dall'Europa League. O cosa? E questo è il punto. Perché qui in Italia ormai avete notato che tutti gli allenatori sono ci basta arrivare tra le prime quattro, questo è l'obiettivo. Sono sempre obiettivi minimi. Io voglio capire, prossimo anno, la società e Spalletti, qual è il punto di incontro? Perché ad esempio Gasperini ieri ha detto, io in 3 anni porto un trofeo a Roma. Siccome loro sono poco abituati a vincere, ha detto, io in 3 anni porto un trofeo. Non ha detto magari quale. Potrebbe essere anche una Coppa Italia, voglio dire, che comunque non va mai disprezzata. Ma questo ha detto, si è preso questo impegno. Perché? Perché lui ha vinto una battaglia. Adesso la Roma è lui. Non è i freaking, che non ci sono quasi. È lui. Non è il suo direttore sportivo che lo sta facendo fuori. Non era il supervisor Ranieri che l'ha fatto fuori. È lui. Cosa fa Spalletti? Gli diamo questo suo ruolo? Cosa ci garantisce? Che cosa ci promette? Certo che però, se noi diamo un obiettivo che sta nei fatti e poi a fine stagione usciamo da questo obiettivo, non lo centriamo, ci sentiamo anche dire che invece è stata una grande stagione che poteva essere grandissima, allora lì le mie coordinate, le coordinate di tutti noi sull'essere Juventus iniziano a vacillare.
Esatto. Io la metto così, da oggi risparmio 70 euro mensili, visto che ho disdetto tutto. Gobbo triste, e fortunatamente Radio Bianconera è gratis, qualche giga nel corso dell'anno. Una cosa buona che c'è a questo punto, Vlahovic se ne va, giocatore che per quello che guadagna è scarso, anche ieri lo ha dimostrato. Bravo l'ascoltatore del vocale, il problema è che sono i giocatori per la maggioranza mediocri, e chi ha anche qualità non ha la personalità per prendere e tirare, fare la giocata decisiva. Kumainez l'esempio, e tanti altri, siamo davvero più di forse record per la nostra puntata, a dire il vero. Però il record è anche quella dei vocali ricevuti, allora andiamoli ad ascoltare. Iv, qualche vocale.
Ciao ragazzi, Bruno da Cuneo, buona giornata. Ma guarda, ieri, come sempre allo stadio, c'era gente quasi in lacrime. Ci siamo sentiti traditi da questi giocatori, da questa massa di social, amici dei social, ragazzi dei social, perché questo ormai sono diventati quello.
I di social.
È un peccato perché c'era la possibilità di andare in Champions, no, non era così impossibile.
Assolutamente no,
hanno,
anzi.
Dicono loro che non hanno il carattere, non mettono quello che devono metterci, perciò sono dei mezzi giocatori ed è giusto che magari li mettano tutti sul mercato e se sono le offerte giuste sì, devono vendere. Tanto loro hanno dimostrato che non c'hanno niente, non possono fare giocatori della Juve, possono farlo magari in squadre meno importanti, meno d'alta classifica, va benissimo. E basta, bisogna prenderne atto. Gente che guadagna milioni, milioni, e poi ha paura di scendere in campo, mi sembra una cosa abbastanza strana. Dai, fino alla fine.
Fino alla fine. Grazie. Ti vogliono in Juventus al fianco di Chiellini per consigliare a Chiellini cosa dire al Can. Quindi sappi che...
Possiamo però dire che da quando sono uscito dalla Juve, diciamo malamente, ecco, non ha vinto niente. Ha vinto una Coppa Italia. Quindi diciamo che questi anni difficili...
Possiamo dire che quando abbiamo iniziato insieme eravamo in Serie B.
Però uno scudetto ce lo siamo portati a casa insieme. Esatto. E quindi... Però, come dire, non mi sembra che la strada sia stata particolarmente felice, ma non c'entriamo niente. Ci mancherà, ma guardate Chiellini. Chiellini,
aspetta,
come tutti, ti fermo. Sa benissimo.
Juventus, Chiellini, viviamo alla giornata. Quella di ieri è stata sicuramente negativa. È intervenuto mettendosi in collegamento con un evento di presentazione, svolgimento a Firenze. Mi dispiace non essere lì, va bene. Ho avuto la fortuna, lei è vicino alla Fondazione Galli da sempre, un evento, potete leggerlo anche su tutto il mercato web, esperienza con la Fiorentina. Che momento invece è, no? Come sempre si arriva poi al tema Juventus, quello della Juventus. Ieri è stata sicuramente una giornata negativa. Viviamo la giornata. Ora aspettiamo di finire questo campionato. A me vivere la giornata.
Beh,
in certe
momento,
aziende non
in questo
non,
momento
non
io
piace
credo
come
che si voglia dire, cercare di dare un messaggio che ovviamente è giusto, di concentrazione sull'ultima partita, perché il dio del calcio può regalare cose strane. E poi comunque devi finire bene questa stagione. Poi chiaramente nel momento in cui si chiude la settimana e ci si mette attorno a un tavolo tutti, penso, e ci saranno delle decisioni, perché insomma non credo che ieri John Elkann sia stato molto contento nel pensare che deve ritirare fuori milioni e milioni e milioni di ricapitalizzazione perché gli obiettivi non sono stati centrati.
Attenzione, attenzione, a me non risulta che voglia tirare fuori moltissimo
tra
di
l'altro
più rispetto all'anno scorso.
Cioè,
può essere, fate con quello che avete, quindi Bremer è fuori da questa Juve. Chi è che ve l'aveva detto quando lo si comprava e qualche mese fa, un mese fa, che era il primo della lista se non fossimo andati in Champions? Però è tutto ancora aperto. Qualora due squadre arrivassero a pari punti, la classifica terrà conto delle seguenti discriminanti: scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, gol segnati in campionato. Il calendario: Verona-Roma, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Cremonese-Como. Milan e Roma 70, Como 68, Juventus 68. A parità di punti col Como, noi siamo messi peggio. La Roma, cerchiamo la Juve. Juve, punti 68, in vantaggio con la Roma. Juve-Roma 2-1, 3-3 al ritorno. In parità con il Milan, Juve-Milan 0-0, Milan-Juve 0-0. In svantaggio con il Como. E quindi ci sono tutti i vari scenari. Vediamo dove troviamo la Juve in quello scenario prima. Milan.
Beh, molto semplice. Sì. Milan, cioè due non devono vincere e noi dobbiamo vincere.
E noi dobbiamo vincere
molto
per
semplice.
Forza.
Ma proprio molto
però
semplice.
Devo scendere molto in basso, molto in basso, molto,
molto
in basso.
Semplice.
Quindi,
insomma.
L'intelligenza artificiale del mio computer dice pregare tutta la settimana. La prossima abbiamo Don Fabio. Dai. Sì. Sto un po' scherzando, Paolo. Altri vocali. Abbiamo 4
buongiorno,
minuti di vocali.
Direttore, e buongiorno. Buongiorno signor Rossi, Salvatore da Catania, io vi seguo con abbastanza frequenza, quasi giornalmente,
sì.
E una delle cose che so per certo e che stimo di voi è il palinsesto indipendente da qualsiasi condizionamento legato al mondo Juve, alla proprietà Juve. Però ho avvertito ultimamente una critica anestetizzata nei confronti della proprietà, perché la proprietà riconosco
anche
indubbiamente
oggi,
il valore
anche nell'ultimo
dell'investimento
periodo.
Economico, ma non ne riconosco le capacità di scelta e di gestione, perché ancora oggi io mi chiedo chi sono i consiglieri del nostro presidente che poi lo portano a fare delle scelte che a dir poco sono naif, e mi riferisco al direttore generale Comolli. Grazie per un eventuale vostro commento.
Grazie.
Scusa, io discuto di questo, perché guardate, io come vi ho sempre detto, penso che o Comolli fa il calcio che lui crede, e andiamo a misurare che cos'è, e può sbagliare il primo anno, perché quando questa telefonata qui poteva essere fatta da Andrea Agnelli alla fine del primo anno, quando Marotta e Paratici comprano tutta una serie di giocatori che non è che proprio ci entusiasmino, no? Come sapete bene, il Malacca e altri.
La mia se me lo ricordo.
Perché è andata così. Quindi tu puoi sbagliare un anno, peraltro prendendo nomi che andavano anche per la maggiore, perché poi il flop è sempre quello, no? Cioè tu non è che sei andato a prendere quattro sconosciuti fatti passare per campioni. Sei andato a prendere quattro giocatori importanti, tre soprattutto del panorama europeo, che ti hanno tradito. E quindi, però, mi ricordo che al 31 agosto, la chiusura del mercato, la Juve, dalla critica, che si basa ovviamente su quello che sa, diceva, ma la Juve c'è un attacco atomico, perché Openda è uno dei migliori giocatori in Europa, David è uno dei migliori giocatori in Europa, Zegrova, che l'avevamo incontrato, eccetera, grandissimo, e poi è andata come è andata. Però il punto è un altro. Il punto è che io penso che Comolli è naif fino a un certo punto, nel senso che in giro per l'Europa c'è una valanga di contesti nei quali si hanno dei direttori innovativi come Comolli e funzionano. Quindi, e tra l'altro, Comolli arriva perché arriva dopo Giuntoli. Cioè sono i due binari, cioè Comolli
opposti,
è naif,
opposti.
Comolli è naif nel senso che non fa parte del calcio italiano, eccetera, eccetera. Giuntoli era il calcio italiano, era il Moggi del nostro tempo, il giocatore, che il dirigente che aveva scoperto uno dei colpi più straordinari, no? Cioè, credo che a Parigi ci sia la statua di Giuntoli, vista la figura di Kvara. E non ha funzionato uguale. Quindi il concetto è che non è così semplice andare a trovare le figure giuste. Ma aggiungo che la figura giusta, il calcio italiano, perché questo è il percorso, che qualsiasi sia il giudizio che si dà della persona, del suo operato, eccetera, parlano di Albo d'Oro. Noi il dirigente giusto ce l'avevamo in casa. Si chiamava Giuseppe Marotta. L'abbiamo mandato via. L'abbiamo mandato via in nome dei giovani. E da allora, in nome del fatto che bisognava fare l'investimento Cristiano Ronaldo, che Marotta non voleva. E da allora la nostra strada si è un po' più complicata. E non solo, l'abbiamo anche regalato alla concorrenza, che con Marotta è decisamente migliorata. Questa è la storia. Quindi, certo, bene che arrivi un altro proprietario, se ha soldi, eccetera. Vedremo se mai arriverà. Quali saranno le scelte? Ma quando si dice che la Juve non ha una società, non è vero, perché la Juve i posti dell'organigramma sono tutti presi, fatti, e gli errori sono abbastanza chiari, che sono errori che si fanno tendenzialmente nelle società di calcio. Quando non si fanno sono le eccezioni, e per avere quel tipo di percorso ci devi mettere un po' di tempo e devi avere delle grandi capacità. Noi ce le avevamo e le abbiamo buttate via.
Sprecate.
Questa è la storia.
E abbiamo dato un assist a chi ha allentato, si è avvicinato molto al nostro percorso, facendo le cose praticamente nello stesso modo. Noi ci fermiamo qualche istante, l'ultima mezz'ora ancora per voi, dedicata a voi. I temi sono tanti, stanno arrivando anche nuove richieste per l'evento del 29 maggio. Io finisco la trasmissione e vi rispondo. Se volete partecipare alla chiacchierata da 90 minuti, senza dimenticare prima
ogni giorno e soprattutto in quella data particolare, il 29 maggio, le vittime della ISL, cominceremo con questo ricordo e poi analizzeremo insieme, come stiamo facendo adesso, all'interno del J Hotel, il momento ormai definito in tutto e per tutto, per la prossima stagione, i ragionamenti che faremo attorno al mondo Juventus insieme venerdì 29 dalle 17.30 alle 20.30. Per informazioni, ve lo vedete chi ci sta seguendo, o se no lo dico piano, eventi@radiobianconera.com. Ci sono ancora un po' di posti.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, come vedete mi sono alzato in piedi perché arriva Domenico Marocchino, io non sono come te, io lo aspetto a braccia larghe, lo vorrei abbracciare, lo vorrei qui sempre con noi. Ce l'abbiamo già? Allora avrà apprezzato anche la mia premessa. Vai. Buongiorno,
cos'è?
Cosa mi hai fatto?
Quello che...
Cioè. Non è lui.
Sono brutto, ma non...
Tu sei bello,
si sente una voce lontana.
Eccolo. Domenico. Ma guarda che bel sorriso. Ah no, è tornato
È perché ho mangiato un... ho mangiato un crème caramel che mi ha fatto la Patrizia, molto buono. Fatto a mano, proprio come una volta, con le uova, con la vaniglina, con... veramente buono.
Veramente buono. Un po'... Da quanti anni non te la faceva?
Servono, perché serve mangiare il crème caramel fatto con le uova di una volta. Perché è un po' come le partite... un po' come le partite di adesso, ecco. Un po' come alcune partite... Che insomma,
che Paolo non mangia tanto crème caramel.
No, io sono ghiotto di budino.
Diciamo un po' come le partite di adesso, che bisognerebbe avere un po' di non so come dire, un po' di giudizio contadino, un po' di esperienza contadina, praticità contadina, ecco, insomma, che sanno quando modificare qualcosa nella cultura, nella generale, ecco, insomma, mio nonno non andava a arare il campo quando pioveva, ad esempio, aspettava, insomma, per dire, no?
Stai riferendo ai cambi di Spalletti, alle scelte,
a cosa ci avevi detto,
cioè,
cos'è
questa insinuazione? Chi è che deve essere più pratico?
Chi
e contadino? Visto che Spalletti è un contadino,
allora bisogna
e produce vino,
e produce anche vino. No, io cerco di non farmi mai condizionare, nella mia poca esperienza e nella mia basilare cultura calcistica, dai risultati. E mi spiace dirlo, ma l'ultima volta che ho sentito Spalletti in un'intervista ha detto: quello che mi interessa è che abbiamo vinto. No, non basta, non è giusto. Perché non sempre ti può andare bene. Cioè, tu, è vero che quello che interessa è vincere, ma è altrettanto vero che se tu crei le situazioni più adatte per poterlo fare con una certa continuità, hai dei vantaggi, perché non sempre ti può andare bene, e quindi non voglio seguire gli eventi e dire che non sono insoddisfatto del lavoro di Spalletti, perché è sbagliato. Io ho sempre detto che il 70% di lavoro lui l'ha fatto e la Juventus ha raggiunto una certa stabilità, però per arrivare a quei livelli, non dico il 90 o il 100, ma l'80, qualche piccolo errore è stato fatto. Io analizzo dal punto di vista dell'area tecnica, perché non voglio analizzarla dal punto di vista dell'area societaria, perché sennò insomma ci sarebbero alcune cose da capire. La Juventus ha pagato una marea di giocatori a delle cifre enormi e si ritrova sul groppone. E anche nelle scelte di Spalletti, come ho detto altre volte, io un giocatore come Gatti, che è stato pagato niente, l'avrei utilizzato con una certa frequenza, piuttosto di utilizzare con Manners, o piuttosto di spostare l'unico giocatore che abbiamo in grado di inserirsi, che è McKennie, a fare il centrocampista.
Senti, pressione, cattiveria, carattere sono i termini più ripetuti invece nella conferenza di ieri, al di là, a mio avviso, della nota stonata del giudizio dato alla stagione. Siamo in Europa League, cioè non dimenticatevi che siamo
allora,
in Europa.
Allora, pressione, cattiveria e carattere sono,
a chi sono da
imputare? Sono tutte caratteristiche che vanno a convogliarsi verso gli atleti, e cioè limitativo, perché se la Juventus non va, non entra in Champions League, le analisi devono essere fatte non solo sull'area tecnica, non solo sui giocatori in campo, ma anche sull'area tecnica e anche sull'area societaria. Insomma. E purtroppo noi ci trasciniamo dietro qualche piccolo errore, secondo me, fatto nelle altre. Tra l'altro, mentre mangiavo questo ottimo crème caramel,
ne è avanzato un po' questa sera?
No, ho deciso di non mangiare più dolci la sera, quindi non mangio più dolci. Quindi all'altra colazione. No. Stavo dicendo, ma tutti gli anti-allegriani di questo periodo si sono fatti vivi? Mi sfugge l'ultimo anno di Allegri cosa abbia fatto la Juventus.
Però è il momento di tirar fuori Allegri, non che tu sbagli. Dico l'esempio Allegri che una settimana fa era fuori.
Ma io lo tiro fuori. Io lo tiro fuori.
No, una domanda, lo faccio apposta.
No, io lo tiro fuori perché prima mi hanno fatto delle zuppe così, quindi sarà poco elegante tirarlo fuori, però se permetti, mi sfugge, ricordavano te perché ho poca memoria, l'ultimo anno di Spalletti di Allegri cosa è successo?
Scusa Domenico, ma io voglio sapere il nesso tra
capisco è quello che hai
detto, caramel però. E questo pensiero su Allegri, perché hai detto mi è venuto in mente mentre mangiavo il caramel. Qual è il nesso?
Quando mangi
una cosa che ti piace hai pensieri migliori.
Certo, io a tavola penso soprattutto perché non mi va di colloquiare con la Patrizia che mi sgrida perché se ne verso un po' più di vino, o Tommaso che magari mi dice mangia questo, mangia quello.
Cioè l'unico che ti dà ragione è il cane, insomma, capiamo anche oggi.
Sì, Nina è lì che mi guarda adorante perché io gli fico.
Gli lanci qualcosa, smette
di tiramisù.
Io a memoria di quello che faceva mio nonno, che nella zuppa che dava al cane ci metteva anche il Barbera. Vivevamo in una cascina e io sto cane lo visto sempre felice e allegro.
E noi vediamo anche
e quindi felice e allegro mi è venuto in mente allegro.
Ecco, vedi che siamo arrivati al nesso.
Non ho mai detto l'ultimo anno cosa ha fatto Allegri?
Allegri è arrivato quarto, però è stato a lungo secondo contrastando con l'Inter e vincendo la Coppa Italia.
Adesso ti faccio ridere, no? Perché poi l'intelligenza artificiale che non funziona ce l'hanno in tanti, oltre che... Bravo marocchino quando parli di Allegri, perché ognuno vuole sentirsi dire le cose che vuole sentirsi dire. No, ma è giusto! Io non è che ti ho detto di non parlare più di Allegri, scienziato della comunicazione che scrivi dopo. E loro, servi del popolo anti-allegriano. No, è riferito a me, quindi rispondo per le rime. Cercando di spostare il discorso, perché sennò perdono ascolti. Ma forse non ti rendi proprio conto di cosa vuol dire fare comunicazione. Forse non ti rendi proprio conto, questa te la sei meritata. Fa bene Domenico a parlare di quello che vuole, prima di tutto. Fa bene Paolo a parlare di quello che vuole. Fa bene, direttore o meno, no? A stuzzicare e a ragionare. Verissimo. Posso... tutto, ma come risolviamo il problema? Io ritorno a Domenico Marocchino e giro.
Allora, mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa che ho sempre pensato mentre mangiavo la seconda porzione.
Ecco, fate mangiare Marocchino e saprete la verità.
Io, quando guardo le partite, delle volte non metto l'audio, perché non mettendo l'audio mi distraggo di meno sulla valutazione dell'occupazione del territorio, che è una cosa fondamentale. Se io vedo una zona del territorio di un campo di calcio, che in linea di massima viene divisa in tre zone, l'area difensiva, il centrocampo e l'area offensiva, se io vedo una di queste zone, soprattutto l'area di centrocampo, l'area centrale dove il grande Luisito Suarez diceva è la cucina di casa, quindi la cucina di casa, quando vedo lì delle situazioni che non mi sembrano logiche, cioè vedo delle incongruenze, dei difetti, delle mancanze, cioè vedo ad esempio dei vuoti numericamente, vedo dei giocatori avversari che si inseriscono tranquillamente tra una linea e l'altra, vedo una difficoltà a trovare i propri compagni in determinati momenti, perché quando gli altri ti fanno giocare è facile trovare i compagni, ma quando sballotti in mezzo alle correnti è un po' come stare su una barchetta in mare mosso, devi stare anche centrale a volte, perché ecco, allora io penso, ma è così indispensabile cambiare solo dei giocatori ma mantenere una linea di base di modulo che secondo me probabilmente dovrebbe essere cambiata? Domanda. Cioè questo 4-2-3-1 in movimento, perché il modulo è di base così ma in movimento, però non poteva essere cambiato ad esempio in un 4-4-2, faccio un'ipotesi, che avrebbe magari permesso a un giocatore che è costato 60 milioni di dimenticarsi di rincorrere e rincorrono all'ultimo momento un altro giocatore della Fiorentina che è costato 2 milioni di euro, che è entrato e ha fatto gol. Se io facevo una doppia linea a centrocampo, la mettevo, certo, diciamo, un po' più in copertura, poteva essere poteva essere una soluzione. La mia non è una critica, la mia è una valutazione.
Una
valutazione.
Che va fuori
con questo, certo. Con questo ripeto che il lavoro di Allegri, insomma, se non fosse, però è anche vero che il lavoro di Allegri,
però scusate, c'è anche vita oltre Verona, Allegri, perdonatemi,
di Allegri, il lavoro di Spalletti, il lavoro di Spalletti, sono sbagliato, perfetto. Però il lavoro di Spalletti, a dire il vero, contro il Verona abbiamo vinto pareggiato una partita, abbiamo perso dei punti importanti contro squadre
assolutamente. Paolo,
io ti chiedo questo perché poi io credo che tutto il dibattito, torno ad Allegri un attimo per tradurre Allegri in un concetto e non in un allenatore. Cioè Allegri è quello che in qualche maniera ti faceva capire: io a un certo punto scelgo anche di non rischiare di provare a giocare perché non me lo posso permettere, la dico così. Quindi bravo, vado sulla concretezza, no? Quindi è inutile che mi vada ad avventurare in cose strane perché non c'ho gli uomini. Questo ci diceva Allegri, non lo diceva esplicitamente così perché sarebbe stato uno svilimento del gruppo, però era questo. Alla base di quello che tu dici, cioè di questo 4-2-3-1, che secondo me è un modulo molto ambizioso, e sì, con ma chi sono gli uomini a centrocampo che possono funzionare? Perché tu, cioè, hai notato quello che ieri abbiamo visto, cioè che il gol della Fiorentina, ma con Mainers è nettamente in ritardo, prova ad andare a chiudere Locatelli quasi non convinto, poi lasciamo perdere che il tiro è tutt'altro che irresistibile, però ieri di situazioni, noi già alla fine del primo tempo abbiamo rischiato il 2-0 su un altro squilibrio, cioè ce ne sono stati diversi. Cioè, perché noi abbiamo insistito così tanto su modulo che ci ha dato delle garanzie davanti, perché abbiamo migliorato davanti, però che ha senso solo se metti Locatelli e Thuram, perché con tutti gli altri interpreti non ha mai funzionato.
Primo, posso aggiungerti subito, così puoi rispondere in completa libertà, ma scusate, giocavamo a 3, a 4 e non c'era Cambiaso che doveva andare a coprire lì se non si deve sganciare. Perché diciamo anche le cose come stanno. Io sono con Mainers in mezzo al campo, sono stufo di dover fare i giochini di prestigio perché arrivo in ritardo, lo vedo, sbaglia il portiere, ma forse lì, da come ho visto la Juventus nelle ultime settimane, Cambiaso deve starmi basso. Sposto l'attenzione anche su un altro problema, probabilmente. Domenico.
Perché? Innanzitutto spero che nella società ci sia qualcuno che analizzi queste cose qua come avete fatto voi due.
Sante
parole. Ma non lo dico perché ho paura che magari non ci siano. Perché tutto quello che avete detto è logico e mi sembra giusto. Il problema probabilmente non è che ci doveva essere uno o ci doveva essere l'altro. Il problema è che ci dovevano essere due giocatori, cioè due linee Il 4-2-3-1 presuppone, è un modulo direi offensivo, tra l'altro la Juventus lo fa con due esterni offensivi, perché, faccio un altro esempio, la Lazio di Zeman lo faceva, ma c'era Rambaudi, che non era un giocatore con le caratteristiche di Consensao o di Illis, ma era più un centrocampista. La Juventus per tanti anni, la grande Juventus con come si chiama quello che ha vinto il mondiale, Camoranesi e Di Livio, erano due esterni, ma non esterni con le caratteristiche di Consensao e di Illis. Illis e Consensao sono due più punte che centrocampisti, quindi viene molto difficile chiedere a loro, cioè la squadra con loro è divertente quando gli altri ti fanno giocare ed è compatta, ma quando invece deve arretrare per occupare degli spazi, per non farsi fregare, per non lasciare sguarnita delle zone di campo, loro non hanno le caratteristiche per farlo, loro non ce l'hanno le caratteristiche per farlo, quindi è un discorso leggermente più ampio, ecco,
esatto.
Io però lì probabilmente lo sanno anche loro, lì, i match analyst, lo chiamali come vuoi, o lo staff di probabilmente avranno pensato che tra le due soluzioni, cioè da cambiare modulo e anche cambiare qualche giocatore, è meglio proseguire con questo modulo, che è un modulo un po' più offensivo, perché secondo loro la lunga avrebbe portato qualcosa di più.
Lo chiedo ad entrambi, cosa c'è da cambiare? Chi deve dire cosa c'è da cambiare per l'anno prossimo? E a chi deve andarlo a dire? Domenico,
questa è una bella domanda. Io non so chi fa le scelte finali. Io penso che recuperare i giocatori sul mercato non è facile. Però stranamente alcune società, alcuni allenatori le trovano. Vorrei solo ricordare il mio amico Giampiero Gasperini come ha valorizzato un sacco di giocatori. Non a caso loro hanno preso Malen e noi non l'abbiamo preso. Non a caso loro hanno preso Wesley e noi non l'abbiamo preso. Insomma, non a caso, faccio un riferimento con un altro allenatore, ma mi è logico farlo. Non a caso, quando Retegui dal Genoa è andato all'Atalanta e non è venuto alla Juventus, non a caso Lokman è arrivato e non lo conosceva nessuno all'Atalanta, non a caso anche anni prima tanti giocatori dell'Atalanta che nessuno conosceva hanno fatto, perché c'è la capacità di scegliere in un contesto e in un con un modulo che ti piace giocatori con certe caratteristiche.
Se io aggiungo, forse la grande bravura di Gasperini è stata anche quella di rivitalizzare i giocatori che aveva, perché quest'anno Cristante ha fatto un'ottima stagione, perché Mancini ha fatto un'ottima stagione, e cioè questi sono aspetti che contano.
Paolo, scusami, li rivitalizzi se tu metti in campo
un sistema
di gioco dove le fatiche e le soddisfazioni sono reciproche.
Esatto, però ecco, cioè forse il limite di quest'anno,
quindi è una scelta.
Una scelta, e adesso bisognerà capire se al di là del risultato quel gruppo dei nostri giocatori che rimarranno, che sono stati confermati, che è stato addirittura prolungato l'ingaggio, cioè i Locatelli, McKennie, Yıldız eccetera, riusciranno a trovare un'ulteriore forma di crescita, perché quella che c'è stata non è bastata per adesso. Punto. Poi è chiaro che se ogni anno sbagli completamente la campagna acquisti, fatalmente non puoi migliorare, è ovvio.
Devi anche tenere presente che ti porti dietro le spese che hai fatto,
quindi,
e la svalutazione dei giocatori che hai comprato. Non a caso sul mercato è Gatti, che non capisco che ha giocato 5 minuti nelle ultime 20 partite, e qualcuno ha avuto anche il coraggio di dirmi, ma Gatti, cioè io voglio andare a chi l'ha visto, no, ha giocato gli ultimi 3 minuti, ma non cambia niente, vuol dire che non ha giocato, quindi sarebbe andato lo stesso a chi l'ha visto per cercare Gatti. Dovranno vendere Gatti perché l'hanno pagato 2 lire e avranno una plusvalenza, ma tornano indietro un sacco di giocatori o diversi giocatori con delle svalutazioni allucinanti, quindi bisognerà essere molto bravi a scegliere. Come si chiama il centrale sull'amnesia? Troppo vino. Come si chiama il...
Troppo Crencarmel.
Ecco, il centravanti del Torino, Simeone. Simeone. Ma perché non l'ha preso la Juve? Cioè, la doveva prendere, a parte magari Napoli non l'ha, ma Simeone, che comunque fa 10 gol al campionato e ti dà sempre una sensazione che la prima cosa è guardare la porta, non guardare il proprio centrocampo come fanno alcuni attaccanti della Juve. Ma Simeone era difficile da prendere.
Faccio una domanda. Però, Domenico,
dovevi...
Perdonami, contavi sull'ultima annata di Vlahovic? Cioè, come il
Toro
pensava...
preso Open Day, devi,
ma non devi contare su un giocatore solo. Ma, e siamo di nuovo lì.
Hai preso gli altri e li nascondevi un po' al giudizio della piazza.
Se ragioni così...
sto facendo un'ipotesi.
Se ragioni così, il campionato della Juventus è positivo. Perché se ragioni così... rimane positivo, perché potresti anche dire: ma che centrocampo puoi cambiare?
No, è che dovevo arrivare quarto ed ero terzo a 180 minuti e non è positivo per questo motivo, perché io mi affido a te, alla tua consulenza in campo, ti pago anche di più e mi sfuma con una squadra che poteva farcela battere la Fiorentina e il Torino, almeno quello è limitativo.
Era difficile, ma le ultime partite le hai viste o non le hai viste? O cosa vai lì e mangi il lecca lecca o il crencarame che ti ho portato io da casa l'ultimo. Esatto. Cioè, non lo so, cosa guardi? Cioè, le ultime partite, cioè, ma la Juventus contro il Verona l'hai vista?
Io l'ho vista anche contro il Lecce, però eravamo davanti, devo fare qualcosa, mi blindo, butto il pallone in tribuna, cioè devo raggiungere l'obiettivo. Se no dobbiamo dire ai tifosi, altrimenti si illudono che prima era sempre meglio e che l'erba del vicino è sempre meglio. Io sono d'accordo che Allegri 2 anni fa ha portato e ha fatto capire dei problemi e che qui nessuno li vuole risolvere, perché ognuno arriva, rinnova e si ferma e si siede. Anche l'allenatore di oggi, dico, questo...
Ma sempre mangiando la seconda porzione di crencarame, mi è venuto in mente un'altra cosa.
Quanto è grossa sta porzione?
Cioè... abbastanza. No, che i giocatori attuali possono ovviamente subire dei contraccolpi psicologici e sentimentali, però il contratto ce l'hanno da 4-5 anni, è un contratto di adesso, di 2 anni, vale per tutta una carriera, di una,
vale 10
una
vita. Della tua carriera, certo.
No, vale una vita, ma vale, non sarà mai affamato fino a un certo punto, perché tanto, cioè, ha già guadagnato delle cifre enormi con i contratti vecchi, magari ha rinnovato il contratto, ce l'ha per 3 o 4 anni, ma cosa deve fare il contratto a un allenatore prima ancora che finisca il campionato? Non sai neanche come finisce il campionato.
Questo può essere una criticità, però è anche vero che altre squadre erano dietro di te, erano davanti di te, poi erano dietro di te.
Guarda, voglio esagerare anche, ma perché fare un contratto a Yıldız già fino a quando ha 26 anni? Perché?
Perché?
Per quale motivo? Stiamo parlando di Messi, stiamo parlando di Platini, stiamo parlando di Roberto Bettega, ma di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di un buon giocatore che uno dei più grandi intenditori di uno dei più grandi intenditori di calcio degli ultimi 40-50 anni, che è stato Moggi. Cosa ha detto? Che è un funambolo, non ha detto che è un fuoriclasse, che è un giocatore che fa la squadra. Ha detto che è un funambolo, può crescere a 20 anni sicuramente. Sicuramente, lo spero, perché ha talento, è bravo, ci ha fatto divertire, è il giocatore più forte quando si accetta. Ma non è Baggio.
Ma non è neanche quello che attorno alla Juve in cui ha giocato.
Posso fare un'osservazione? Prego. Avrei un crème caramel da andarmi a mangiare. Sono le 2. Tocca a me. Datemi crème caramel.
Mamma mia.
Troppe uova. L'uovo rinviene. Questo non è una critica a Yıldız, sono pochi talenti che abbiamo in Italia e probabilmente è il più talentuoso che abbiamo la Juventus, sicuramente. È un giocatore che ti tiene sveglio, è un giocatore che ha delle enormi qualità e è un potenziale in prospettiva ancora molto elevato. Ma creare un'opinione pubblica dove un giocatore è già l'erede di, è già giocatore trascinante, già deve anche capire che è un giocatore che gioca in un ruolo che difficilmente può diventare trascinante, perché un esterno trascinante non è stato neanche Beckham, non sarà mai un esterno trascinante, dura come il fuoco trovarlo.
Stanno arrivando i tecnici a smontare l'apparecchiatura.
Bisogna arrivare a Garrincia, probabilmente. Non lo so io.
Preparati perché sta finendo la stagione, ancora una partita. Poi
Poi dopo andiamo in vacanza.
Ma che vacanza? No, devi lavorare. Tu devi soffrire il tuo contratto con noi è a vita. Aperto. Ma al di là di questo, preparati perché abbiamo in mente un tipo Masterchef con te, con la tua partecipazione. Cioè dai fornelli, marocchino, e parliamo di calcio, ma ti vogliamo vedere fare ogni volta una ricetta diversa. Chiedi alla padrona di casa se
che forse meglio.
Ah sì, no, perché io
ciao, sono arrivati i tecnici.
Ciao Domenico.
Ciao, ci scondiamo. Ciao ragazzi. Ciao, vai a pulire la pentola del crème caramel. Grazie anche a quelli che non hanno affetto, ma ci ascoltano lo stesso.
Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.